Fred Film Radio, Locarno Film Festival, Switzerland.
Fred Film Radio della 75esima edizione del Locarno Film Festival. Sono qui con Michele Vannucci, Luigi Locascio, Alessandro Borghi, regista e protagonisti di Delta nella sezione Piazza Grande. Ciao a tutti.
Ciao.
Allora, prima cosa, Michele, ti chiedo di introdurre un pochino il film, di che cosa parla Delta.
Delta è la storia di due uomini che si immergono dentro un fiume scoprendo qualcosa di nuovo, di oscuro e di temibile.
Parliamo di questi due uomini, quindi chiedo a Luigi Locascio, descrivimi il tuo protagonista Osso in tre aggettivi e perché.
No, ti giuro, poi io ero scarso in grammatica.
Sicuramente bellissimo.
Sì, ecco, questo. Andiamo sul fisico. Sul fisico sei semplicissimo. Però. Bellissimo, fortissimo, ganzissimo. È uno che ci sa fare, uno che emana fascino. Tant'è che la donna l'ha lasciato. Non ha nessuna voglia di tornare. Dunque, il personaggio di Otto, la persona poi, perché comunque, e tra l'altro è anche ispirato, diciamo, in qualche modo a qualcosa che somiglia a una persona che abbiamo veramente conosciuto, cioè un uomo che ama il fiume, è innamorato del fiume, come tanti da quelle parti, è una scoperta per me, perché in fondo appunto noi conosciamo il mare, la montagna, è proprio un microcosmo, è un universo. Micro appunto nel senso comunque che si spalanca subito verso qualcosa di enorme in realtà, e quest'amore per il fiume lo porta ad avere dei comportamenti molto condivisibili, cioè di salvaguardia del fiume, tentativo di vigilare sulla sua, sul fatto che possa riprendersi dal punto di vista proprio della salute, perché lo tratta come una persona. Il fiume è un organismo vivo, non è una cosa, non è un luogo. Certe volte noi, per semplificare, diciamo lo spazio, il luogo, no, è un'entità vivente. In questo senso diciamo che poi i popoli antichi sono più vicini a noi quando li identificavano con delle divinità, il fiume, il mare, no? C'è qualcosa di divino sicuramente in queste forze della natura. Quindi direi che è una persona che vive per il fiume, e lo fa sia dal punto di vista del mestiere, perché lavora appunto in uno stabilimento che si preoccupa di mantenere un equilibrio tra l'acqua del fiume e il territorio e la terra, e anche dal punto di vista proprio del suo sogno, cioè un'associazione ecologista che si preoccupa di salvaguardare appunto questa zona. Poi quando diciamo fiume significa anche comunque le paludi, le golene, no, tutto il territorio comunque, il parco acquatico, eccetera. Quindi è un uomo che ama il fiume e che ha dei dolori, però ha dei dolori che riguardano l'amore, che è importante, l'amore è una cosa molto importante e tutti quanti lo sappiamo. Ma anche un lutto, cioè la morte del padre tanto tempo fa, proprio a causa di un fiume malato che ha conteggiato anche suo padre. Ecco, questo diciamo in grosso modo è così che lo conosciamo all'inizio, e poi c'è tutto il travaglio che succede durante il film nel giro di poco tempo, in uno spazio molto raccolto. Questo è il miracolo dell'arte, diciamo, c'è una sintesi lirica per cui in poco tempo invece tutto questo che è un dato acquisito si rinnova, si frantuma, esplode e rinasce da un'altra parte.
Alessandro, chiedo a te la stessa cosa. Come descriveresti il tuo personaggio? In tre aggettivi, se vuoi, se no.
Ma allora, con gli aggettivi è sempre molto difficile, non sono molto bravo a fare questa cosa. Il personaggio si chiama Elia. Elia è un uomo che scappa lontano dal suo passato, lo troviamo in un posto. E quando lo inquadriamo per la prima volta, non, almeno a me fa venire voglia di capire, no? Dove sia, cosa stia pensando. Quando arriva a casa, lo senti parlare un'altra lingua, dice ok, questo dove sta? Poi a un certo punto capisci che invece torna da dove aveva provato, insomma, quello che aveva provato a lasciarsi alle spalle. Nel tornare in Italia si trova di nuovo a fronteggiare tutta una serie di cose. che erano delle cose che pensava di essersi lasciato alle spalle, pensava quasi di essere un fantasma, no? Quasi c'è una scena in cui viene riconosciuto da una persona e si stupisce, che pensava di non esistere più. E questo essere in qualche modo rimesso al mondo attraverso questo essere riconosciuto lo riporta un po' sulla terra, lo riporta a vivere di emozioni che sono fondamentalmente semplici, quindi legate a questa famiglia che l'ha adottato, che è una famiglia rumena, e adesso quelle due persone sono diventate il padre e la madre a tutti gli effetti. E questa Anna, interpretata da Emilia Fanetti, che è un'attrice straordinaria, tra l'altro, e fa un numero incredibile in questo film, che lo riporta a terra, lo costringe ad avere a che fare con le cose piccole, con, non so come vogliamo chiamarlo, se innamoramento, non so, il principio di un innamoramento, qualcuna infatuazione, non lo so, che innamoramento poi è sempre una parola enorme, e su questo cammino si trova, per una serie di incastri, a dover condividere un pezzo della sua vita con Osso, che è un uomo, anche lui, che sta compiendo un percorso, e l'abbiamo detto molte volte, quasi inverso al suo, quindi fondamentalmente ecco, è un personaggio che fa parte di una storia che parla di una comunità lungo il fiume dove ci sono diversi esseri umani che sono costretti ad avere a che fare gli uni con gli altri in maniere diverse, e purtroppo nel nostro caso il film trova come soluzione a questa interazione la violenza, sia emotiva che fisica, ecco, questo è. Quindi è un personaggio che ho amato molto, moltissimo. Introverso, parla poco, quindi senza parlare tanto dovevamo essere sicuri di portare a segno quello che volevamo comunicare, è stato molto bello.
Parliamo di questo territorio che effettivamente è veramente poco esplorato al cinema, ma che anche noi in Italia conosciamo poco, cioè siamo abituati a vedere le grandi città, la montagna, il mare, però in effetti tutta l'ambientazione del fiume, che è una cosa che in realtà ci appartiene, perché nasciamo, cioè alle scuole la prima cosa che ti insegnano è il fiume più importante d'Italia è il Po, però poi in realtà si parla poco del fiume. Tu come sei arrivato a raccontare questa storia?
Io sono arrivato a questa storia per un bellissimo libro che ho letto, che si chiama Morimondo, ed è una cronaca di viaggio, un diario di viaggio di Paolo Rumiz, che è partito dal Monviso in canoa ed è arrivato fino al Delta del Po. E lungo questo viaggio, per un capitolo, qualche pagina, lui parlava dei pirati del Po, cioè di fantasmi della notte, venivano avvistati dalle persone lungo il fiume e non sapevano bene chi fossero. E ho vissuto a Bologna, mi sento un figlio adottivo di Bologna, ho preso la macchina e sono andato con il della fotografia Matteo Vieille in cerca di questi pirati. E ho incontrato le persone, che le guardie ittiche, che cercavano di, in qualche modo di non far esplodere questo conflitto per tutto il fiume, e sono entrato dentro quella comunità, che è una comunità comunque che si sente molto molto lontana dal mondo, e credo molto probabilmente che la fine di un racconto del fiume in Italia è concisa anche con il processo di urbanizzazione estrema che c'è stato negli anni 70, cioè molte persone che vivevano con un rapporto in qualche modo organico con il fiume come forma di ostentamento, bagna il fiume d'estate, spesso è stata la casa per molti sfollati del dopoguerra. Tutta questa cosa qui è finita nel momento in cui un processo di industrializzazione ha iniziato a avvelenare quelle acque sono diventate un posto quindi per il nascondere il disagio, e quindi è diventata terra di tossici, terra. Questa cosa qui si sta cercando di cambiare rotta, ma ci rendiamo conto nell'inverno delle piene e nell'estate delle siccità che è un territorio che ormai è ancora più difficile da recuperare, insomma, perché quando te lasci casa tua è difficile tornarci.
Io volevo chiederti anche, anzi chiedervi, voi come avete lavorato e anche tu come hai scelto le due attrici protagoniste del film insieme a voi, che sono Greta Esposito ed Emilia Scarpati, perché i loro personaggi sono molto diversi in realtà dai personaggi di Luigi e Alessandro, cioè che sembrano, secondo me, da come l'ho visto io, sono intrappolati, diciamo, in questo ambiente, sono un po' soffocati sia dalle situazioni che vivono, dal passato, mentre queste due donne sono vitali, diciamo, cioè hanno un respiro molto più ampio.
Beh, bene, grazie, mi sembra un bellissimo complimento. E secondo me è assolutamente vero, cioè c'è un problema di identità nei due personaggi maschili che si portano appresso in qualche modo un peso della loro storia personale e familiare a cui devono in qualche modo cercare di corrispondere, e quindi lo fanno o nella fuga come Elia o nel stare, nel trovare in qualche modo una salute della comunità nel caso di Oz. Il personaggio di Anna è un personaggio invece che vive le due comunità e viaggia da una comunità all'altra cercando di trovare un compromesso a questo conflitto, mentre il personaggio di Anna interpretato da Emilia Scarpati-Fanetti e il personaggio invece di Nani interpretato da Greta Esposito è un personaggio invece molto sicuro di sé e in questo molto vitale, nel senso che vive nel conflitto con il fratello maggiore Osso, che in qualche modo cerca di tenere in ordine tutta la comunità.
Com'è stato lavorare con questa giovane attrice che ti tiene in testa benissimo? Perché c'è lo scontro fra titani a livello attoriale fra di voi, però anche Emilia e Greta non sono da meno.
Ma no, assolutamente, ma guarda che tanto, vabbè, ora tu chiaramente lo dici un po' così, utilizzi questi termini perché stiamo anche un po' scherzando, però è vero che certe volte gli attori vivono le cose in termini di conflitto, competizione, oddio lui dice questo, quella scena. Io ho cominciato così anche a teatro, subendo i maltrattamenti degli attori più famosi, non so come dire, perché in uno spettacolo magari chiudevo io una scena, cioè delle dinamiche veramente vecchie, forse ci sono ancora, però che veramente poco interessanti e anche volgari certe volte, no? Non credo che nessuno di noi sia toccato da cose di questo tipo. E invece posso dire, ribaltando la cosa, che per me è, sono contento perché fa parte della storia, non potevo sicuramente, ma credo di averlo anche detto a Michele, magari è una cosa dimenticata ormai, sarebbe bello fare delle scene in più con Alessandro, cioè forse è come se c'è un pezzo del capitolo, il viaggio che fanno da quando lo cattura, non so come dire, proprio al contrario, per il piacere di lavorare con lui, cioè nel senso, e non in termini, sì, certo, uno se prende anche lo sport, se io devo decidere con chi giocare, piuttosto che giocare con uno scarso, riesco a giocare, no? Con il Borg della situazione, col McEnroe, io quelli sono i miei nomi, quelli moderni non li conosco. Cioè con un grande tennista, con un grande giocatore. Vedi, il linguaggio, noi siamo dominati dal linguaggio, ma io non avrei mai pensato di dire Borg, ma è proprio che siamo, diciamo, in balia dei significanti più che dei significanti. Va bene, al di là di The Saussure, diciamo, ecco, questo, le ragazze, dico dall'alto della mia età, molto, cioè le attrici veramente bravissime, ma tutti, queste qua devo dire che sono brave loro, però Michele, ma non voglio dire, non voglio sminuirci, parlo di noi tutti siamo stati messi in una condizione ideale di lavoro. E quindi, ma neanche di lavoro, di gioco, di festa, e anche un po' di Luna Park, nel senso, perché molte cose erano le montagne russe, molte cose erano il Tagadà, cioè, no? Certe volte c'era anche il tunnel degli orrori, la paura, cioè c'erano delle cose vere che agivano fisicamente anche. Quindi siamo stati nelle condizioni di giocare tutti lo stesso, al di là delle differenze, di giocare tutti lo stesso gioco contemporaneamente, e quindi là questo aiuta molto anche a non vedere chi è più esperto, chi è meno esperto, il maschile, il femminile, sfumano queste differenze e viene fuori invece proprio che siamo tutti dei bambini che, no, che ci ritroviamo a giocare lo stesso gioco, dove non c'è il più bravo tra i bambini a giocare, si gioca senza gerarchie, ecco.
Aggiungere qualcosa adesso?
Ma guarda, una cosa che posso aggiungere è che sì, le ragazze sono bravissime. E io non ho praticamente fatto nessuna scena con Greta, poca roba. Ho lavorato molto con Emilia invece. E mi sento di dire una cosa che ho pensato sin dal primo momento quando abbiamo fatto i provini. Cioè, Emilia Fanetti in questo film fa una cosa che io non vedevo fare a un'attrice italiana da molti anni. da un punto di vista di onestà, di credibilità, di lavoro sul personaggio che somiglia molto poco a lei, insomma si è veramente buttata in questa roba e ha reso molto più semplice il lavoro di tutti noi, credo, e questo è molto bello. Poi insomma ci sono anche, cioè tutti noi abbiamo potuto contare al 100% anche sulla forza degli altri, no? Io penso anche a tutti, a Marius Bizzavo che fa mio fratello, a tutta la famiglia rumena che sono tutti non attori, cioè quello che fa nostro padre è veramente lo zio di Marius, che è uno, e quando tu non sapevi che fare tu guardavi lui, davi la battuta e quello risolveva la scena da solo, perché come dice Michele, quando tu non hai, quando tu non sai cosa vuol dire essere attore, provare ad essere attore, recitare, tutta questa roba qua, che come dicevamo prima purtroppo ha un'accezione negativa, perché recitare comunque in Italia, quando uno dice questo è recitone, vuol dire che non sa fa bene, e lui riportava subito tutto quanto, prendeva tutto, lo sbatteva per terra, capito, lo portava sulla terra e tu dici ok, perfetto, pure questo l'abbiamo portato a casa. E io questa cosa lo sentivo con tutti, cioè io e Gigi abbiamo fatto per 2 giorni tutta la scena della tortura, chiamiamola, che è stata una scoperta continua. Cioè era, io racconto sempre questa cosa e mi fa molto ridere, io non so neanche se lui se la ricorda. A un certo punto io ero legato, strozzato, e Michele continuava a dirmi: se lui non ti lega bene, tu slegati e menaglie, perché lui deve essere costretto a legarti veramente, no? E quindi a un certo punto io mi slegavo, lo sollevavo, cioè, e lui mi menava, capito? A un certo punto, non so, il 300° take di questa roba, lui mi lega queste cose un po' lente, io mi slego e adesso l'ammazzo, e lui sai cosa ha fatto? Ha preso il fucile, capito? Cioè si è difeso, cioè capito? Io sono stato costretto a dire no, col fucile non gli posso menare, che mo so io che è finto, però quello invece deve essere vero per il pubblico. Quindi c'era tutta una roba, un gioco di conseguenze di quella che era invece una materia che avevamo, con la quale giocavamo, che era incredibile, e questa cosa mi fece molto ridere, la racconto sempre, cioè vedere Gigi che mi ha guardato e ha detto oddio questo mo mi ammazza, ha preso il fucile e mi ha appuntato, dico ah ti nascondi dietro il fucile.
Che è finto tra le due.
È stato bello, è stato molto bello, insomma c'è, se vogliamo usare questo termine americano, che è il livello di acting, secondo me altissimo nel film, perché non è un livello di acting legato alla performance singola, ma è una musica che si gioca, che si suona tutti insieme e che è fortemente legata alla realtà, che è, insomma, è il modo in cui mi piace di più lavorare.
Volevo farti un'ultima, 2 domande, una velocissima sulle sì. 2 canzoni. Ci provo. Sono le 2 canzoni che ci sono nel film, quelle che si sentono di più, che è La Luna Bussò e poi la canzone dei titoli di coda, che è Il Testamento dell'Avvelenato, che non avevo mai sentito e mi è piaciuta tantissimo. Come mai hai scelto queste 2 canzoni?
Il Testamento dell'Avvelenato è una canzone che mi ha fatto scoprire Teo Teardo, il musicista del film, e ha una storia incredibile. E Portelli ha scritto, se volete saperne qualcosa di più, sul Testamento dell'Avvelenato e come da là si è arrivati a il brano di Dylan, An Art Rain Is Gonna Fall. C'è un filo che lega una canzone popolare del mantovano del 600 con la folk song americana degli anni 60, ed è Il Testamento dell'Avvelenato. Una storia incredibile, varrebbe la pena fare l'intervista solo su questo. Comunque, nel nostro caso era molto interessante perché mi serviva quel brano per raccontare un mondo interiore del personaggio di Osso insieme al materiale di repertorio, e quindi quando l'ho scoperta mi sono innamorato, anche perché poi il padre di Osso è morto per l'avvenimento delle acque, insomma c'è una serie di significati. Per quanto riguarda Una Bussò, è il film, è la scoperta dell'oscurità.
È vero. Io quando ho visto la scena di loro in macchina che la cantavano, cioè, mi sono proprio sentita in quella scena, quella sensazione, proprio, non lo so, più che altro nel personaggio di Nani che è bloccata, che cerca di uscire ma non ci riesce, un po' come la canzone, quindi grazie. Bella scelta. E ultima domanda, Piazza Grande, come presentare questo film al pubblico, come la vivete?
La viviamo qua sperando che il tempo ci assista e che la piazza sia piena e che il film piaccia, perché far vedere un proprio racconto dopo 5 anni che lo segui, lo scrivi a 8.000 persone tutto allo stesso momento, credo che siano uno di quegli istanti della vita che se si potessero cristallizzare varrebbe la pena.
Bello far vedere un film, soprattutto in questo periodo, direttamente al pubblico, così, proprio faccia a faccia, invece di passare per vie traverse, festival, cioè invece avere questo riscontro col pubblico.
Sì, sì, il riscontro, ma anche proprio a me quello che mi... mi impressiona, perché poi dire 5.000 o 7.000 potrebbe essere uguale, o anche 1.000, non è quello, è proprio la grandiosità della proiezione a me quello che mi emoziona, cioè il fatto che è proprio una risposta gigantescamente significativa al rimpicciolimento dello schermo a cui ci stiamo costringendo. Cioè l'esperienza del cinema non è soltanto il racconto, se uno se lo legge, uno se lo va, è proprio lo schermo grande, con tutto quello che significa dal punto di vista percettivo, di essere sovrastati dall'immagine, dal suono, insieme a tutti gli altri, e questo ovviamente, tanti, tutti insieme, eccetera, eccetera, ma con qualcosa che ci travolga. E il cinema appunto ha bisogno dello schermo grande, ecco, e questa è la sua massima espressione nel mondo, quindi... Oggi siamo tutti abbastanza gasati, cioè l'avessi visto 100 volte, come ha fatto Michele al montaggio, oggi va rivisto, perché l'esperienza di oggi è un'esperienza unica, irripetibile in ogni caso, e che vale come emblema di che cosa significa andare al cinema.
Guarda, io colgo l'occasione semplicemente per dire alla gente di tornarci al cinema. E loro che ci ascolteranno diranno, ma che ce frega di quello che dice Borghi, cioè, avete ragione, però... Se continuiamo così, quando il cinema non ci sarà più, poi non voglio sentire nessuno io, Invece, visto che è molto semplice ed è soprattutto una cosa che fa bene a noi, perché il culto del cinema è una cosa che ci stiamo facendo. Io ho avuto paura moltissimo che, a prescindere dalle problematiche che ci sono state con i 2 anni di Covid, cioè proprio di non poterci andare, la gente si sia abituata a non avere bisogno di andare al cinema, ma è semplicemente perché si sono scordati che cosa vuol dire. Perché non può essere paragonabile vedere un film sul divano che vederlo al cinema in una sala con altra gente, perché è un discorso che ha a che fare con la collettività, con lo scambio, anche con, ho detto, no, l'incontro con il pubblico, va bene anche lo scontro con il pubblico, purché ci sia qualcosa di umano e vero da mettere a servizio del racconto e del cinema. Io, fosse per me, se ci fosse un modello economico sostenibile, fare tutte gratis in piazza le proiezioni della mia vita. Purtroppo non è così, ogni tanto ci tocca andare pure nelle sale a far staccare i biglietti, però è nel senso, non può esistere il cinema senza la sala, cioè ho sbagliato, non può esistere un film senza la sala, perché poi cinema per me vuol dire solo cinema, quindi un film non ha motivo di esistere se viene già concepito senza che possa passare per la sala. E mi sento di dire che i film che vengono fatti soltanto per finire in piattaforma evidentemente sono dei film brutti.
Io direi che maniera migliore di chiudere l'intervista non c'è. Sono Federica Scarpa del 75esimo Festival di Locarno, e questo è Fred The Festival Inside.
Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.